Fratelli e sorelle, a voi tutti che siete collegati, oggi abbiamo il pieno dei collegati a motivo del maltempo. Tanti carissimi saluti. Inizio subito con il tema di oggi. Avete sentito in questi ultimi giorni il pluriomicidio da parte di un marito, di un padre che uccide i propri figli e quasi ha ucciso la moglie e poi lui si è suicidato. Per quale motivo una coppia che inizia innamorandosi finisce in questo modo? Perché chiaramente quando si sono sposati lo spirito era diverso, c'era amore. Nella mia qualità di ministro della Chiesa di Dio Unita, di ministro di Gesù Cristo, quante volte ho avuto l'onore di officiare delle nozze? Di persone che promettono di amarsi per tutta la vita, di mantenersi fedeli e di sostenersi in salute e malattia, come si suol dire durante la cerimonia, nel benessere e nella povertà, finché morte non li separi. Naturalmente nessuno pensa in quel momento che gli anni passeranno, ci saranno periodi di più o meno difficoltà. Anche perché si aggiungeranno i figli con i loro caratteri diversi e con le esigenze molto diverse anche rispetto a quelli che hanno i genitori. E quindi senza considerare che con l'invecchiamento si cambia anche fisiologicamente, in particolare le donne, le mogli che fanno figli non sono più come quando erano signorine. Ora, durante le nozze, si preferisce non pensare alla vecchiaia e alla vedovanza, mentre si dovrebbe pensare alla vecchiaia e alla vedovanza per essere preparati e non colti di sorpresa. Però si dice che ogni cosa ha suo tempo, e si dice più o meno giustamente ogni cosa ha suo tempo, ma tutte queste cose però verranno inevitabilmente e ineluttabilmente. E ve lo dice uno che è sposato da quasi 50 anni. Questa è la ragione per cui, per esempio, mia moglie ed io celebriamo ogni anno il nostro anniversario di matrimonio come un'altra tappa che ci avvicina al traguardo della perfezione di cui Dio ci chiama a cercare di realizzare con il suo aiuto. Rappresento un po' tutti gli uomini, in questo caso, alla fine ci saranno delle parole da parte di una moglie che rappresenta ognuno di voi come moglie, come anche Chiesa, perché la moglie è anche la Chiesa che è la promessa sposa di Gesù Cristo. E così io rappresento ognuno di voi, mariti, che sono sicuro che vorrete dire queste parole alle vostre mogli. E prendiamo in prestito le parole che Gesù dice alla sua Chiesa nel Cantico dei Cantici, nel capitolo 4, nel versetto 9. Queste parole sono parole, questo libro è uno dei libri meno letti e meno citati, come se fosse scandaloso, ma non lo è agli occhi di Dio, non lo è per niente. Difatti, io cito queste parole di Gesù, che lui le dice alla sua chiesa, e io le posso dire a mia moglie, Cantici, capitolo 4, dal versetto 10, e dico a mia moglie queste parole: tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa mia, tu mi hai rapito il cuore con un solo sguardo dei tuoi occhi, con uno solo dei monili del tuo collo. Quanto è piacevole il tuo amore, o mia sorella, sposa mia. Quanto è migliore del vino è il tuo amore e la fragranza dei tuoi oli profumati è più soave di tutti gli aromi. Ora, quante volte noi diciamo questo alla nostra moglie dopo tanti anni di matrimonio? Difatti, quando è stata l'ultima volta che tu gliel'hai detto a tua moglie? Molti celebrano molte cose, perfino il Carnevale, il Capodanno, Halloween, ma il loro anniversario di matrimonio mai. Io non dico necessariamente celebrarlo nel giorno preciso del loro matrimonio, ma almeno una volta all'anno cercare di coronare e di rafforzare quell'unione per dire ancora noi ci amiamo più di prima, non meno di prima. Perciò il tema di questo sermone è questo, se volete annotare. Apprezza il tuo coniuge, ma apprezzalo adesso. Apprezza il tuo coniuge adesso. E non prendiamo per scontato il nostro rispettivo coniuge. Non aspettiamo quando ci verrà a mancare, perché uno dei due verrà a mancare prima o dopo. Quindi apprezza il tuo coniuge adesso. Naturalmente lo stesso principio, a livello spirituale, vale anche nei confronti dei fratelli della Chiesa, che è naturalmente la Chiesa nel suo insieme promessa sposa di Cristo. Non prendiamo i nostri fratelli per scontato, così come non dobbiamo prendere il nostro coniuge per scontato, non facciamo l'errore di prendere per scontato i nostri fratelli con tutti i loro difetti, a dispetto dei loro difetti, perché nessuno di noi è perfetto. C'è un bellissimo film intitolato Le parole che non ti ho mai detto, alcuni di voi, se non tutti, l'avrete visto, che è molto struggente questo film, perché uno dei due innamorati muore senza aver avuto l'opportunità e il tempo di dire o di dimostrare all'altra parte il suo grande amore. Quindi, ripeto, il titolo è questo: apprezza il tuo coniuge adesso, non quando se ne va o quando si ammala. Apprezza il tuo fratello, tua sorella, a dispetto dei suoi difetti. Quindi noi notiamo che a differenza dei compleanni, durante i quali non ci abbiamo messo proprio nulla di nostro, e quindi anziché essere, come dire, festeggiati pubblicamente, ma vanno festeggiati in qualche modo privatamente, abbiamo il dovere morale di ringraziare Dio per averci donato un anno di vita in più. E quindi l'espressione d'amore e di gratitudine va verso Dio quando noi facciamo un anno in più. Ma quando si tratta di anniversario di matrimonio, o quando si tratta che un anno è passato, anche se non è un anniversario, è una ricorrenza che corona l'impegno e gli sforzi di entrambi i coniugi nel tenere viva la nostra unione matrimoniale e la nostra famiglia. Quindi non è a caso che in Ebrei 13, nel versetto 4, l'Apostolo Paolo è ispirato da Dio a dire: sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e sia il letto coniugale incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Ora, le nozze non sono un atto burocratico come alcuni insegnano, come ha affermato un alto prelato in Vaticano. Le nozze sono un impegno davanti a Dio e davanti alla società a non commettere infedeltà né fornicazione. Impegno che non esiste nella convivenza, anche se si mettono al mondo dei figli. Cioè, si sta insieme, ma senza alcun impegno responsabile. Il matrimonio in questo modo diventa diffamato e preso in giro in una società come quella in cui viviamo noi. Invece siamo chiamati ad essere dei membri, in quanto cristiani, membri della Chiesa di Dio, responsabili. Come membri della Chiesa di Dio dobbiamo considerare il matrimonio come un sacramento ordinato da Dio, creatore, ancor più che ordinato dall'uomo. Quindi questo sermone ha a che fare con il grande valore del matrimonio e dei nostri rispettivi coniugi. Se voi non siete sposati, qualcuno può dire: ma io non sono sposato o sposata, che mi giova questo sermone? No, giova moltissimo, perché anche se non siamo sposati a essere umani, noi già facciamo parte della Chiesa di Dio, che è la promessa sposa di Cristo. Quindi è di vitale importanza sapere fin da ora che il matrimonio, quello umano, è un'istituzione divina del matrimonio che ci sarà tra la Chiesa e Cristo, che ci fa conoscere l'amore di Dio, il suo modo di pensare e di agire, i suoi sentimenti, la profondità del suo amore. Qual è il fondamento del matrimonio? Del nostro matrimonio, del tuo matrimonio? Qual è il fondamento del tuo matrimonio? I soldi? Sulla base dei soldi? E molti giovani oggi non sposano se non si assicurano che l'altra parte non sia una persona ricca che gli possa far passare tanti capricci. Non c'è un progetto comune, non c'è un sogno comune da realizzare in molti giovani di oggi, ed è per questo che molti stanno insieme per un po', poi si stancano, come dopo aver mangiato un piatto di pasta esageratamente pieno, e non si cercano più. Forse per alcuni sono i soldi, ma la maggior parte della gente si sposa normalmente all'inizio, gente normale si sposa all'inizio per amore, e si pretende fedeltà, due caratteristiche di Dio nei confronti dell'umanità. Dio nei nostri confronti, nei confronti dell'umanità tutta, cosa dà? Dà amore e dà fedeltà. Non c'è motivo di dubitare di Dio. E il matrimonio genera famiglia, come Dio sta generando attraverso la sua Chiesa dei suoi futuri figli. Non figli in provetta, ma attraverso l'amore, come fa Dio nel generare figli nella sua Chiesa. In Efesini 5 noi vediamo il rapporto stupefacente che c'è tra Cristo e la sua Chiesa. Penso che questo rapporto tra Cristo e la sua Chiesa per molti è anche un mistero, non è capito a fondo dal momento che Cristo è un personaggio, mentre la Chiesa è una moltitudine di persone, e non lo capiscono molti, questo rapporto tra Cristo e la sua Chiesa, ma è rappresentato appunto dal matrimonio tra uomo e la donna, non dal matrimonio tra due donne oppure due uomini, tra un uomo e una donna. Il matrimonio è il più alto dei rapporti umani e noi dobbiamo comprenderlo pienamente. Ora, come alcuni di voi già sapete, negli anni passati ho potuto seguire dei seminari molto istruttivi e desidero condividerlo con voi, perché ci sono diversi modelli di matrimonio e nell'enunciarli ognuno di noi dica nel suo cuore dove lui pensa o dove lei pensa che il proprio matrimonio è, e ovviamente lo diciamo ognuno di noi per cercare di migliorarlo. Chi si mette in discussione, chi decide di non mettere la testa sotto la sabbia, apprezza questo genere di modelli, di saperlo, in modo da migliorare. Iniziamo dal modello peggiore. Il modello peggiore è il matrimonio conflittuale, scrivetelo, e di tanto in tanto vi consiglio di rileggerlo. Io lo rileggo con mia moglie, li rileggiamo queste cose per esaminare noi stessi, per esaminare il nostro rapporto, se sta deteriorando o se sta migliorando. Quindi il peggior modello è il matrimonio conflittuale, dove i due coniugi sono in perenne conflitto, non vanno mai d'accordo in nulla. Insieme praticamente stanno soltanto in casa, ma dentro casa c'è violenza e parvenza di felicità quando si esce fuori. Quando si esce fuori c'è una parvenza di unione, di unità, di amore, però in casa in realtà c'è violenza e continui litigi. Ci sono progetti diversi tra marito e moglie, uno rema a destra, l'altro rema a sinistra, in due barche completamente diverse. Il secondo modello è quello il matrimonio devitalizzato. Matrimonio devitalizzato, cioè inizia con tanta entusiasmo, con tanto entusiasmo, con tanti buoni propositi, ma la vita di tutti i giorni, un po' per il lavoro, un poco per la routine, si diventa stanchi l'uno dell'altro, Tante volte si diventa devitalizzato quando si bruciano anche le tappe dal punto di vista rapporti sessuali. E tanti vanno anche contro natura, quando andando contro natura nei rapporti sessuali si finisce con deprezzare il proprio coniuge. Allora si diventa stanchi l'uno dell'altro e senza ricordo dei loro bei giorni, si dimenticano come erano una volta, come erano una volta. E quindi c'è una unità soltanto in apparenza. Però si è stanchi, si ritira a casa, ci si accende la televisione e si guarda la televisione per ore, ore ed ore. E non si, anche se si guarda la televisione insieme, non si guardano mai negli occhi, ma si guardano gli estranei, quelli che vengono dallo schermo televisivo. E alla fine ovviamente si conoscono e diventano quasi personaggi reali, quelli che sono, non so, l'Isola dei Famosi oppure i personaggi della telenovela Segreto. Tutti questi individui diventano personaggi molto più reali rispetto al nostro coniuge, che non si vede quasi mai, non si guarda mai negli occhi. Questo è il matrimonio devitalizzato. Cioè, i due non hanno più nulla da dirsi, non hanno più nulla da darsi a vicenda. Il terzo modello è il matrimonio passivo congeniale. Si chiama passivo congeniale perché di comune accordo, perché passivo congeniale? Perché si mettono tutti e due d'accordo che ognuno dei due deve avere una propria vita indipendente dall'altra. E praticamente questo tipo di coniugi hanno più amici cari di quanto non lo sia il proprio coniuge. Cioè, il marito ha più amici e gli sono questi amici molto più cari della propria moglie, e la moglie, per conto suo, ha amici che il marito non conosce, e queste amiche o amici di lei sono più cari a lei di quanto non lo sia suo marito. Questo è il matrimonio passivo congeniale e vanno avanti così per anni. Non credo che ci siano nella nostra Chiesa individui così, almeno in Italia. Il quarto modello è il matrimonio vitalizzato, e qui ovviamente la parola dice tutto. Il matrimonio vitalizzato significa che ci deve essere qualcuno che lo vitalizza, che lo nutre. Difatti ci sono in questo tipo di matrimonio vitalizzato frequenti interazioni, interazioni molto frequenti, comunicazioni frequenti. Anche se le due entità, marito e moglie, sono ben distinte, perché ciascuno di loro magari vuole in qualche misura degli spazi personali, perché c'è chi ama magari suonare il pianoforte, l'altro invece piace la pittura, non è che possono fare le cose insieme. Questo si chiama il matrimonio vitalizzato. Chi è in questa categoria è già strabenedetto e dovrebbe stare attento a non andare indietro. A devitalizzare o a realizzare dei conflitti per le proprie ambizioni. Generalmente non ci illudiamo che se viviamo in uno stato di matrimonio vitalizzato resterà così. E sono, noi siamo come i fiori, appassiamo molto facilmente se non nutriamo la cosa. Il quinto modello, e l'ultimo, è il matrimonio totale. E che è difficile per gli altri distinguere tra i due coniugi. Praticamente si tengono per la mano, parlano insieme, sorridono insieme. Tant'è vero che sono talmente rari questo tipo di matrimoni, si chiamano matrimoni totali, che quando se ne incontra uno dice: "Ma voi scusate, ci siete o ci fate?" Perché è quasi incredibile che due, anche dopo 50 anni di matrimonio, si tengono ancora per mano o si sbaciucchiano, gli altri sono tentati a dire quella sarà la seconda o la terza moglie o marito, perché sono freschi. No, invece quando dopo 50 anni di matrimonio ancora succedono queste cose, quelli si chiamano matrimoni totali. Perché sono due coniugi che stanno sempre insieme, si seguono insieme come se fossero l'uno l'ombra dell'altra, parlano sempre fra di loro, hanno gli stessi obiettivi, remano nella stessa direzione, hanno gli stessi progetti. Se inizi una conversazione con il marito, per esempio, la moglie può continuare anche con, voi potete continuare con la moglie di quell'uomo anche ore dopo, perché moglie e marito si sono parlati e sono come la stessa cosa, perché nessuno dei due ha nascosto nulla all'altro. I rapporti di lavoro e di amicizia molto stretti, nel bene e nel male, esempi l'abbiamo visto Adamo ed Eva, si sono parlati e insieme hanno fatto la scelta sbagliata. Poi c'è stato per esempio Abramo e Sara, si sono parlati, ma erano una coppia molto affiatata. Ora, nel nostro matrimonio portiamo con noi le abitudini dei nostri rispettivi genitori. E lo so che quando siamo sposati non sempre troviamo il coniuge, marito o moglie che sia, come lo vorremmo, soprattutto dopo che finisce, diciamo, l'entusiasmo iniziale, quando cominciamo a vedere i difetti che prima non si vedevano. E quindi, dal momento che le nostre abitudini le abbiamo ereditate in qualche modo dai genitori, e il come i nostri genitori si relazionavano o come non si relazionavano affatto hanno contribuito alle nostre dinamiche, a come noi ci comportiamo con il nostro coniuge. Cioè, se noi abbiamo avuto dei genitori che tra di loro non si parlavano o che non parlavano a noi, noi sviluppiamo questa abitudine di non dialogare con il nostro coniuge come dovremmo. Abbiamo invece bisogno, ecco, questa consapevolezza è mezza salvezza per andare avanti nei modelli migliori di matrimonio. Quindi abbiamo bisogno di cambiare la nostra vita matrimoniale nello stesso modo in cui siamo impegnati nella nostra conversione spirituale nei confronti di Cristo. E le due cose sono molto molto collegate fra di loro, perché non a caso Dio ha istituito nel mondo umano il matrimonio tra marito e moglie come modello del matrimonio tra la Chiesa, che avrebbe poi lui edificato, e il suo figliolo Gesù Cristo. Perché dentro questo matrimonio ci sono tante cose, tante caratteristiche che noi possiamo e dobbiamo sviluppare, che sono caratteristiche divine. Ora, per esempio, se il matrimonio è in crisi, tanti oggi è di moda andare dallo psicologo, dalla psicologa, i quali spesso e volentieri, addirittura, se non tutti, ma è di moda dire, io l'altra volta l'ho sentito, più che sentito l'ho letto, dove dicono, beh, una trasgressione occasionale magari ti fa tornare di più dal tuo coniuge e te lo fa apprezzare, perché tu prima sei, perché sei stanco, ma se ti fai una scappatella tu scoprirai che poi il tuo coniuge, tua moglie o tuo marito non è poi così malvagio, ma è altrettanto apprezzabile. Ma invece, ovviamente, questo è contrario, è tutto il contrario della parola di Dio, dove ci sono principi spirituali assoluti. Cioè, non è che Dio ci raccomanda una scappatella per poter eventualmente ritornare dal nostro coniuge più innamorato di prima. Noi abbiamo lo Spirito Santo, e anche quelli che non sono ancora battezzati sono sospinti dallo Spirito di Dio in questa via di principi spirituali assoluti, per vincere le concupiscenze, non per cedere alle concupiscenze, ma per le concupiscenze sono le pressioni sbagliate che derivano dalle perenni insoddisfazioni della nostra natura umana. La nostra natura umana ha degli istinti legittimi come il bisogno della fame, il bisogno di calore, ma ha anche desideri disordinati, perché non è sottoposto a una legge morale, tutto ciò che è carnale non è sottoposto alla legge di Dio, dice l'Apostolo Paolo in Romani 8, versetto 9, e neppure può esserlo. Lo comincia ad essere quando noi veniamo governati da Dio attraverso il suo Spirito. Quindi abbiamo bisogno di fare il salto di qualità verso il modello del matrimonio vitalizzato e possibilmente verso il matrimonio totale, ma quello totale viene con gli anni, viene con l'anzianità, man mano che si invecchia. E dove ci si parla sempre e ci si ama sempre e ci si perdona sempre, allora lì si diventa veramente come se fossero i due una sola persona. Avete notato come spesso, anche se persone che non hanno ricevuto lo Spirito Santo di Dio, comunque con il loro spirito umano si sono amati, sono stati fedeli, basta che muore uno dei due, nemmeno passano poche settimane che muore anche l'altro, perché non trova motivo di vivere, tanto erano arrivati ad essere una sola cosa. Ma dobbiamo stare attenti a quello che potremmo chiamare idealismo immaturo, cioè quando siamo troppo idealisti non teniamo conto che diventiamo, non teniamo conto che noi siamo imperfetti e diventiamo eccessivamente severi contro il nostro coniuge, spesso, mai contro noi stessi, severi con noi stessi, ma severi con il nostro coniuge. Prima qualsiasi cosa che ci chiedevano o facevano ci passavamo sopra, adesso dopo tanti anni ogni piccola cosa ci sembra insopportabile, magari. È così che alla fine quella coppia che in questi giorni sono finiti, che lui ha ammazzato lei, quanti femminicidi stanno succedendo. È una tragedia questa cosa. Ovviamente nella Chiesa di Dio queste cose non solo non devono succedere, ma non si devono nemmeno contemplare. Quindi l'idealismo viene da mancanza di esperienza. Cioè l'esperienza ci dice che siamo tutti imperfetti e prima di additare l'imperfezione del nostro coniuge dobbiamo pensare che noi a nostra volta siamo imperfetti. Perché se non pensiamo così diventa un idealismo immaturo che danneggia il coniuge, il matrimonio e poi alla fine anche i figli. E c'è una grande differenza tra il cristianesimo ideale e la realtà umana. Anche quando abbiamo lo Spirito Santo non ci illudiamo che noi questi modelli li possiamo andare a ritroso se non li coltiviamo, se non coltiviamo il livello dove siamo per andare più avanti anziché indietro. Quanti di voi siete perfetti? Sono sicuro che nessuno di voi si sente tale. Perché aspettarsi un matrimonio perfetto? Tante volte in Filippesi 4:13 l'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere: «Ma io posso ogni cosa in colui che mi fortifica». Quindi ci si aspetta da un lato la perfezione, ma nessuno di noi è perfetto, nemmeno un Apostolo Paolo che ha passato, diciamo, un'esperienza stupefacente che tutti noi vorremmo passare, quello di andare al terzo cielo ed essere istruiti direttamente da Gesù Cristo risorto. Difatti in Romani 7, versetto 19, non dobbiamo pensare di essere, come dire, degni di una compagna, di una moglie dovrei dire, o di un marito assolutamente perfetto, perché questa si chiama immaturità spirituale. Dobbiamo essere realisti invece. In Romani 7:19 l'Apostolo Paolo dice: il bene che io vorrei fare, tante volte io non riesco a farlo. Io non riesco a farlo. Cioè lui diventava soggiogato della sua stessa natura umana. E quante volte questo succede a noi? E quante volte succede al nostro coniuge? Abbiamo degli ideali che vorremmo realizzare, ma non sempre li adempiamo. Infatti Paolo conclude la frase dicendo: il male che non voglio, quello tante volte mi capita di fare. Ed è un'affermazione fenomenale, a volte potrebbe essere per alcuni anche erroneamente giustificante, come per dire, beh, se non ce la fa Paolo, allora tanto vale che io resto così come sono. Ma non è così, perché ora man mano che andiamo avanti, l'Apostolo Paolo ci indica qual è il suo processo di vita nei confronti del matrimonio che lui anela di fare con Gesù Cristo. Paolo non riuscì a compiere un'opera perfetta, come noi sicuramente non moriremo perfettamente, come mariti o come mogli perfette. Ma prima di morire, Paolo ebbe a dire in 2 Timoteo, nel capitolo 4, apriamo in 2 Timoteo, capitolo 4, notate in che modo l'Apostolo Paolo serenamente, pur avendo affermato prima di che lui a volte faceva purtroppo quello che l'opposto di quello che si era proposto di fare. In 2 Timoteo capitolo 4, nel versetto 7, dice: io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Lui non ha dubbio, perché ce l'ha messa tutta. Ho fatto, dice, il mio meglio, nonostante io non sia stato capace di fare le cose in modo perfetto come avrei voluto, pur sapendo che c'era Gesù Cristo che mi avrebbe fortificato attraverso il suo Spirito Santo. Io non sono stato perfetto, però io ho combattuto il buon combattimento, cioè ho lottato, non mi sono arenato, non mi sono adagiato. E quindi non si faceva scoraggiare né ingannare dalla sua realtà ancora umana. E ciò non di meno, Paolo scriveva gli ideali cui tutti noi anelliamo sicuramente nel matrimonio come nella vita cristiana, pur sapendo che non siamo ancora perfetti e che probabilmente moriremo imperfetti. In Filippesi 3, nel versetto 12, dice: non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ovvero alla perfezione, perché la perfezione ce la darà Dio alla risurrezione. E qui Paolo prosegue dicendo: ma io proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, però faccio una cosa: dimenticando le cose che stanno dietro, cioè senza procrastinare e senza tenere il broncio e senza avere rivendicazioni e senza nemmeno recriminare, e protendendomi verso le cose che stanno davanti, cercando di perdonare e di aggiustare le cose sfasciate. Anziché soffermarci in ciò che è sfasciato, aggiustare le cose sfasciate e non aspettare che sia l'altra parte, il coniuge, ad avere l'iniziativa per aggiustare la cosa sfasciata. Difatti Dio in altre parti, nei Proverbi, dice: il sole non tramonti sul vostro cruccio, in qualche parte è scritto. Nel versetto 14 Paolo continua dicendo: io proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo resi perfetti, abbiamo dunque questi pensieri, cioè quelli che Dio ci giustifica, ci rende giusti e ci fa capire che la cosa dobbiamo farla così, portarla avanti in questa direzione. Dice: se voi pensate altrimenti, cioè in modo diverso, in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo al momento opportuno. Perché è da quella porta che tutti dobbiamo attraversare. E da notare la contraddizione apparente, c'è un'apparente contraddizione. Dice: siamo ancora imperfetti carnalmente, ma grazie allo Spirito Santo siamo resi perfetti, perdonando e continuando il nostro cammino, guardando avanti a Gesù Cristo, non recriminando, ma guardando avanti. In un matrimonio dove i coniugi hanno lo Spirito Santo, ci si perdona a vicenda. Ci si perdona a vicenda. Ma nonno, perdonarsi a vicenda non significa commiserarsi a vicenda o non avere stima l'uno dell'altro. Perdonarsi a vicenda significa essere l'uno riabilita l'altro. Andiamo in 1 Giovanni capitolo 1, dal versetto 8, 1 Giovanni capitolo 1, versetto 8, dove Dio ci rivela questo attraverso l'Apostolo Giovanni: se diciamo di essere senza peccato, cioè se diciamo di essere perfetti, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. E quindi ovviamente non credo che ci sia alcuno di noi qui che abbia bisogno di essere convinto di questo. Tutti noi sappiamo questa verità. Quindi il nostro non è un cammino verticale soltanto, come molti dicono, che dobbiamo avere un rapporto privilegiato con Dio e basta, come facevano o pretendevano di avere gli scribi e farisei e ignoravano invece i loro vicini, il loro prossimo. Il nostro deve essere un cammino anche orizzontale, un cammino orizzontale, non dimenticando chi ci sta a fianco, chi ci sta vicino. Tutti qui, ogni singola persona ha peccato ed è la ragione per cui tutti celebriamo la Pasqua chiedendo a Dio di perdonarci. Fra non molte settimane celebreremo la Pasqua, vero? Anche i nostri matrimoni sono imperfetti e privi della gloria di Dio. Potete consultare tutti i psicologi e leggere tutti i libri del mondo, ma i nostri matrimoni non saranno mai perfetti come la nostra vita cristiana. Grazie alle prove. Dovremo superare tante prove, come pure il matrimonio deve superare. Non solo il matrimonio, oserei dire anche i fidanzamenti devono superare il matrimonio. Anche se oggi per molti giovani non c'è più il fidanzamento, c'è soltanto andare a fare sesso. Ma il premio eterno, cioè la perfezione, che Dio ha in serbo per noi, dipende dal nostro desiderio e impegno a raggiungere quel premio. Ripeto che il premio eterno, cioè la perfezione che Dio ha in serbo per noi nel suo regno, dipende dal nostro desiderio e impegno a raggiungere quel premio, il che coinvolge il nostro modo di pensare e di agire. In che modo ci coinvolge il nostro modo di pensare e di agire? In che modo deve cambiare e migliorare il nostro modo di pensare e di agire per rendere il nostro matrimonio sempre migliore? In tre modi, fondamentalmente in tre modi. Il primo modo è avere un atteggiamento mentale positivo verso il proprio matrimonio e verso il proprio coniuge. Non soltanto verso il proprio coniuge, ma anche verso l'istituzione del matrimonio. Avere un atteggiamento positivo. Ci avete mai fatto caso che oggi l'istituzione del matrimonio è vilipesa? Questa istituzione del matrimonio è presa in giro, non a caso molti convivono. Avere un atteggiamento positivo verso il tuo rapporto con Dio e fratelli della Chiesa. Quelli che convivono sono come quelli che pretendono di far parte della Chiesa senza né ravvedersi né farsi battezzare. Il battesimo non è un punto di arrivo, ma è una promessa di matrimonio con Dio. Il battesimo è una promessa di matrimonio, è un impegno a dire io mi fidanzo con Cristo perché un giorno voglio sposarlo. Naturalmente è un matrimonio, quello con Cristo, a livello spirituale. Ma anche quello umano deve essere spirituale e non solo fisico per fare figli. Quanti matrimoni si definiscono matrimoni, ma poi tra marito e moglie non si è nella stessa barca, non si remano nelle stesse direzioni. Ci sono esigenze, ambizioni completamente diverse, perché non si è parlato abbastanza prima. E quindi pensare sempre a come il rapporto è iniziato nell'amore, alle cose fatte insieme. Posso portare l'esempio di mia moglie, che ha una grande scatola piena di lettere mie. Quando eravamo fidanzati e io ero, per un periodo sono stato molto lontano da lei, dall'altra parte dell'oceano, le scrivevo quasi tutti i giorni le lettere. E lei se le legge e se le rilegge tutte le volte che mi sente lontano, tutte le volte che l'ho fatta arrabbiare, per esempio, e lei ci tiene, quando io ritorno, che io legga quelle lettere, che il modo in cui mi esprimevo con lei allora, quanta premura, quanta tenerezza, che ora invece si prende tutto per scontato. E quindi se le legge, come per soffiare sul fuoco che ci ha attratti inizialmente, perché quel fuoco tende a spegnersi, i problemi della vita di tutti i giorni tendono a spegnere il fuoco iniziale. Magari i genitori danno anima e corpo verso i figli, per poi vedere che i figli non li onorano e li disprezzano, o mantengono determinate distanze dai figli, o non li consultano più, non gli chiedono più nemmeno dei consigli. Quello non è onorare, non è nemmeno famiglia, la famiglia intesa da Dio. E io la invidio nel senso buono a mia moglie, perché lei in qualche modo non ha perduto la priorità, che la persona più importante è quella di non prendermi per scontato. Lei lo sta facendo adesso. Andiamo in Filippesi capitolo 4, versetto 8, una scrittura che più di molte altre, almeno per me, descrive un matrimonio di successo. Ce ne sono altre sicuramente, ma in Filippesi 4, versetto 8, Dio ispirò l'Apostolo Paolo a scrivere: «Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose». Invece quanti coniugi, principalmente i mariti, quando sono soli, magari si lasciano tentare da altre donne, oppure si lasciano tentare dalla pornografia. Ovviamente si è molto lontani da questo Filippesi capitolo 4, perché più si fanno queste cose, più la mente va lontana dalla propria coniuge, più si diventa infedeli, anche se non si consuma mai quell'infedeltà, ma la si è consumata nella mente. Questa reciproca positività che Dio ci dice attraverso l'Apostolo Paolo, che tutte le cose pure, tutte le cose di buona fama, tutte le cose devono essere oggetto dei nostri pensieri, questa reciproca positività, fedeltà, trasparenza e bontà, cose buone, sono il segreto di un matrimonio vitalizzato e totale. Un matrimonio di successo, in fondo. Ed è il segreto anche di ottimi rapporti spirituali tra fratelli e sorelle nella Chiesa. Che io non faccio mai da maestro nei confronti di mia moglie. Mia moglie non fa mai da maestra su di me. E i fratelli e le sorelle dovremmo tutti imparare a non fare mai da maestri agli altri. E quando noi diciamo qualcosa, dobbiamo farla quando ce ne chiedono motivo della nostra fede. Difatti la risposta, l'istruzione, dai una risposta a chi ti chiede, non che senza che nessuno te l'hai chiesto tu la dai quella cosa. Questo vuol dire fare da maestri senza che la persona o le persone te l'abbiano chiesto. E questo è fonte di attrito nei rapporti interpersonali. Quindi i nostri coniugi fanno tante cose buone, magari ne fanno 9 cose buone e una sbagliata. E spesso gli sbattiamo in faccia quell'unica cosa sbagliata che hanno fatto. Perché non pensare a tutte le altre cose, pensarle e apprezzarle, quelle altre cose che ha fatto di buono? E questo approccio fa miracoli. Richiede tempo, ma fa miracoli. Il prenderci cura di loro, il dimostrare rispetto e amore, produce il ritorno. Chi semina, raccoglie. E l'additare i difetti del coniuge, specie se lo si fa in pubblico, mette invece sulla difensiva e crea disonore. Per me il matrimonio è la messa in pratica del versetto 9 di questo Filippesi 4, dove dice: quelle cose che avete imparato, quelle cose che avete ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Io nei 40 anni, 48 anni dovrei dire, da quando sono alla Chiesa, ho imparato tanto da membri, da fratelli, da sorelle, anche da ministri. Ma ho imparato tanto. E ognuno di noi non può dire io mi sono fatto da me. Tutti noi siamo il prodotto di quello che abbiamo ricevuto. se l'abbiamo mangiato, se l'abbiamo nutrito, se ci siamo nutriti, voglio dire, di quello che c'è, a cui siamo stati esposti. Quindi la domanda è: onoriamo e rispettiamo il nostro coniuge come la persona per noi più speciale al mondo? Oppure la critichiamo anche in pubblico? Oppure, anche se non la critichiamo, ci annoiamo a averla vicino? E lo stesso vale per i fratelli. Li rispettiamo, i fratelli e le sorelle? Li onoriamo? Oppure li ignoriamo? Oppure li critichiamo? O li sovraccarichiamo con la nostra presenza o invadenza? Io vedo, per esempio, nel gruppo WhatsApp, che rispetto a quando abbiamo iniziato tutta questa esperienza, perché senza esperienza dopo più di un anno io vedo dei risultati meravigliosi, perché c'è una tale discrezione, una tale modestia, una tale attenzione nel non offendere gli altri, perché stiamo imparando tutti ad essere Cristo, cioè la parola, il verbo. La parola può dare vita come può anche uccidere. È la stessa cosa nei confronti del nostro coniuge. È molto importante fare complimenti e incoraggiare, ma è altrettanto importante fare le cose farle con modestia e al momento giusto, non a sproposito. Il sottolineare la parte positiva fa uscire il meglio della persona. Questo anche nei giovanissimi, ovviamente, nei figli. Bisogna minimizzare i problemi e mai ingigantirli. In questo devo dire che, in particolare, diciamo, ci sono persone più di altre che hanno l'abitudine di ingigantire i problemi anziché minimizzarli. Concentriamoci sulle benedizioni e sulle gratitudini che dobbiamo avere. Il modo migliore per minimizzare un problema tante volte è tacere, far finta di non aver sentito o non aver letto. Ciò non significa ignorare i problemi o subirli senza cercare di risolverli pacificamente, magari in privato, sicuramente in privato, andando direttamente a quella persona senza recriminare, ma partendo con la parola «scusami, non intendevo se mi sono espresso forse male». Quindi ci sono molte cose buone che ciascuno di noi può dire del proprio coniuge, come si prende cura di noi, eccetera. Quindi avere un atteggiamento mentale positivo verso il proprio matrimonio, non solo verso il matrimonio, ma anche verso il proprio coniuge. Ed è questa è la primissima cosa per migliorare il nostro rapporto. La seconda cosa è guardare il vostro matrimonio, il nostro matrimonio, e il nostro rispettivo coniuge, notate bene, con uno spirito di profonda conversione nella parola di Dio. Cioè non guardiamo il nostro coniuge dimenticandoci che noi nella Chiesa siamo stati chiamati, abbiamo ricevuto la primizia dello Spirito e che Dio si aspetta da noi un determinato comportamento. Ci dobbiamo ricordare sempre le promesse della nostra cerimonia nuziale. Cioè, tante volte tanti perché arrivano a separarsi? Perché non la guardano quella cerimonia nuziale. Magari hanno l'album delle fotografie, ma la cerimonia nuziale non ce l'hanno, soprattutto quando loro hanno detto nella buona e nella cattiva sorte, nel benessere e nella povertà, io ti rimarrò fedele, eccetera, eccetera. Questa cerimonia nuziale dovrebbe essere appesa al muro affinché anche i figli leggano. Creati a immagine di Dio siamo stati, infatti in Genesi sono descritti i rapporti tra Dio e l'uomo, tra Dio e la donna e tra Dio e la famiglia, se no ci sono stati tradimenti. Se non c'è questo tipo di attenzione, anche se non si consuma il tradimento, lo si ha concepito nella mente. E Gesù ha detto chiaramente che tutti noi possiamo commettere infedeltà nella mente. Genesi 1:27, chi di voi non sa questa scrittura, dove Dio dice: così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Il versetto 26 afferma che Dio li creò affinché entrambi, maschio e femmina, avessero dominio sulla terra. E in certe culture della donna In certe culture invece la donna è stata abusata, schiavizzata. Dio creò Eva dalla costola di Adamo, non dai piedi, dalla costola. Quindi uguali valori e diritti, anche se Dio ha assegnato responsabilità e ruoli diversi nella famiglia, nella creazione e nella Chiesa. Ripeto, Dio creò Adamo ed Eva dalla costola di Adamo, non dai piedi. Quindi uguali valori e diritti, così come anche i figli hanno uguali valori e diritti dei genitori. Ma anche se Dio ha assegnato responsabilità e ruoli diversi nella creazione, nella famiglia e nella Chiesa. E in ogni caso, entrambi, moglie e marito, sono amministratori del creato, cioè dei figli. E tutto ciò che Dio aveva creato, a suo tempo, era buona, eccetto l'uomo senza donna. L'uomo, o la donna senza l'uomo, ma qui ad essere stato creato per primo è l'uomo, l'unica cosa che non è buona è l'uomo senza donna. E quando la donna non c'è, c'è la Chiesa. Perciò Dio disse non è bene, e questa è la prima frase negativa della Bibbia. La prima frase negativa della Bibbia è non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto convenevole a lui. Quindi non soltanto per fargli compagnia, creò la donna, per fare compagnia all'uomo, non solo per dargli dei figli, ma anche per essergli di complemento e di completamento, perché l'uomo senza una donna, senza una moglie, non è completo. E molti di noi diventano completi nella Chiesa, grazie a Cristo. Per una reciproca comunicazione, Adamo ed Eva ovviamente non riuscirono a portare avanti questo completamento o questo complemento, ma si arrecarono dei danni reciproci. Quindi per una reciproca comunicazione invece il matrimonio. Adamo prima era solo e parlava a se stesso, ora poteva rivolgersi ad Eva e dire «Tu sei ossa delle mie ossa e carne della mia carne, sarai chiamata donna perché sei stata tratta da me». E nel versetto 24 dice «Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne». Questa è l'unione intesa da Dio, una sola carne e una sola mente. Una sola carne e una sola mente. In un matrimonio di successo c'è spirito di volontariato, c'è condivisione, fare le cose insieme, dare e avere, corpo a corpo, mente a mente, spirito a spirito. Questo è il modello matrimoniale creato da Dio, un rapporto totale, l'ideale di uomo e donna che realizzano l'unicità, che diventano una sola cosa. Naturalmente si dice che dietro il successo di ogni uomo c'è la moglie, ed è vero. Ed è proprio vero tutto questo, perché mia moglie mi dice molte cose in privato, anche di questioni di natura spirituale che a volte, preso come sono dal lavoro quotidiano, non riesco a vedere o a percepire. Ma lei mi dice sempre che senza di me non sarebbe completa a sua volta, non mi fa da maestra, come non le faccio io da maestro. Anch'io non sono completo senza di lei. E diciamo che insieme cerchiamo di comporre l'essere umano ideale, quello creato ad immagine di Dio. E sono certo che tutti voi vi state sforzando in questo, ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché andare indietro è più facile che andare avanti. Dio chiede all'uomo di onorare la propria moglie in modo particolare, di non aspettare che sia la moglie necessariamente a onorare il marito. Intanto sia il marito a onorare la moglie, perché la moglie, essendo di complemento, tante volte ha bisogno di imparare, o anche se lo sa fare, se non vede il marito che la onora, poverina soffre maledettamente. Quindi l'iniziativa di onorare la propria moglie appartiene all'uomo in quanto leader della casa. Andiamo in 1 Pietro nel capitolo 3, versetto 7. 1 Pietro, capitolo 3, versetto 7. Dice: similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, perché noi uomini tante volte non comprendiamo la sensibilità femminile, come al vaso più debole. Ora, io naturalmente vinco mia moglie, quando, se facciamo il braccio di ferro io la vinco, però mia moglie mi vince in tante altre cose, mentalmente lei non è più debole di me, è più intelligente di me tante volte e mi fa vedere cose che magari io non le vedo o tante volte le capisco dopo mezz'ora, mentre lei le ha già capite subito. Quindi dice l'Apostolo Pietro: onoratele perché sono coerede con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Questo non si vede in altre culture. Questo lo si è visto fino a pochi anni fa nella cultura cristiana, che anche se rozzolava male, in qualche modo il matrimonio ancora esisteva, mentre oggi viene preso in giro e tanti convivono e non c'è quell'impegno davanti a Dio soprattutto, con le perché si può vivere insieme, si può convivere, ma qual è la qualità di quella convivenza? Quali sono i sentimenti che girano attorno? Quindi questo non si vede in altre culture non cristiane dove le donne sono oggetto. E chi non onora la moglie non prega abbastanza o non prega affatto. Chi non onora la propria moglie non prega abbastanza o non prega affatto. Il buon matrimonio serve alla famiglia, alla chiesa, alla società. E figli da una sola carne, non in orfanotrofio, ma in una famiglia dove esiste l'amore vero. Modello matrimoniale e esempio per i giovani, che non è la convivenza, dove non c'è nessun impegno davanti a Dio, davanti agli uomini, e nemmeno l'impegno o la responsabilità di vie legali. Quindi ricordiamo di guardare il nostro matrimonio e il nostro coniuge sempre con uno spirito di profonda conversione spirituale. E la terza cosa è, annotate, concentriamoci a servire sempre di più i nostri rispettivi coniugi in reciproca sottomissione, ancora più che con i fratelli. Non consideriamo i fratelli o le sorelle più importanti del nostro rispettivo coniuge. In Efesini capitolo 5, perché per alcuni che significa avere più attenzione verso i fratelli o le sorelle che verso il proprio coniuge. Cioè per i fratelli e per le sorelle si trascura il proprio coniuge. Efesini capitolo 5, nel versetto 17, per non dire che a volte si trascurano perfino i figli, Efesini capitolo 5, versetto 17, dice: non siate perciò disavveduti, perché se noi facciamo queste cose siamo disavveduti, magari lo facciamo con zelo nel servire la Chiesa, i fratelli e le sorelle, ma se trascuriamo il nostro coniuge siamo disavveduti. E dice: piuttosto intendete quale sia la volontà del Signore e non vi inebriate di vino. Il vino non necessariamente quello che si beve, ma anche di un'illusione, nel quale vi è dissolutezza, cioè non c'è disciplina, ma siate ripieni di spirito, parlandovi gli uni gli altri con dei salmi, inni e cantici spirituali. Come si può parlare allo stesso tempo di cantare? Dice: parlandovi, cantando. Ma come può avvenire questo? Ci sta dicendo semplicemente che il nostro parlare contenga, abbia come contenuto tutti quei principi spirituali che noi normalmente abbiamo nei nostri cantici, lodando con il nostro cuore il Signore. Versetto 20: rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. E poi notate il versetto 21 e il versetto 22, dove dice: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. E nel versetto 22 dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Ora, il versetto 22 sembra un po' contraddire il versetto 21, quando dice sottomettetevi gli uni agli altri, ma nel versetto 22 dice: ma c'è qualcuno che si deve sottomettere un tantino di più, e questa è la moglie, naturalmente come al Signore. In conclusione, fratelli e sorelle, questa è la ragione per cui Mia moglie ed io celebriamo ogni anno, non necessariamente proprio nella data in cui ci siamo sposati, ma celebriamo il nostro anniversario per tenere vivo il nostro matrimonio. Non è una legge che dovete fare. Ho potuto portare un esempio, magari portare la moglie a mangiare una pizza, se non è mai stato fatto. Ma farete bene anche se lo fate, come dire, con qualche bella sorpresa. Spesso mia moglie prende in prestito, come me, che all'inizio ho preso in prestito le parole che Dio dice alla sua Chiesa, e anche lei recita a me, come sono certo che le vostre mogli vorrebbero fare a voi mariti, le parole che la sposa di Cristo dice al suo sposo nel Libro dei Cantici. E mia moglie dice questo: «Il mio diletto è bianco e vermiglio, e si distingue fra 10.000. Il suo capo è oro finissimo, i suoi riccioli sono crespi, neri, come il corvo. La sua bocca è la dolcezza stessa, sì, egli è attraente in tutto. Questo è il mio diletto, questo è il mio amico, o figlie di Gerusalemme». Ed io non resto mai zitto, anch'io le rispondo: «Tu mi hai rapito il cuore, o mia sorella, sposa mia». Ora, fratelli, siamo tutti imperfetti, ma facciamo in modo di non far venire mai meno la buona volontà di migliorare il nostro rapporto matrimoniale e di amare l'istituzione del matrimonio, perché questo si ripercuoterà in un modo o nell'altro sui nostri figli, anche se sono grandi. Ricordiamo che un matrimonio di successo è una delle opere di Dio per la nostra felicità e per la nostra eternità assieme a Lui.